Guardate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Quinto dell'impero di Tiberio Cesare. Mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Come l'annuncio che Luca fa della nascita del nostro Signore nella grotta di Betlemme da Maria, e situandola dentro le coordinate storiche e geografiche e politiche e sociali della realtà di Israele, così anche per inaugurare il tempo in cui Dio vuole visitare il suo popolo, mandando avanti al Messia che viene, il suo profeta, il suo precursore Giovanni Battista, anche qua Luca fa questa presentazione, cioè situa questo mistero dentro una storia. Sapete, io me l'immagino, no? Me l'immagino, mentre leggevo, mi mettevo un po' nei vostri panni, nei panni di uno che sta in fondo, che so, che ascolta queste parole che dicono nell'anno 15 di Tiberio Cesare. Ma chi è? Ma dov'è? Ma che parte ha questo Tiberio Cesare nelle tue preghiere o nella storia della salvezza? E ancora, mentre Ponzio Pilato, Ponzio Pilato, sì, lo diceva pure nel credo, morì sotto Ponzio Pilato, quello che si è lavato le mani. Erode tetrarca della Galilea, Filippo l'Iturea, la Traconitica, ma dove stanno questi posti? Ma chi li ha mai praticati? Ma cosa vuol dire? E qua questo fatto che sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, anche questo è un paradosso, è come se uno dicesse sotto i papi e Benedetto e un altro, insomma, tu dici, come due papi? Tu magari non ci fai caso, due sommi sacerdoti, vabbè, due, uno, è uguale. Ma questa era una situazione, è come se Luca avesse detto, dentro una storia che è improbabile, dentro una storia che è un trapiccolo che si tiene in piedi per miracolo, dentro una contraddizione manifesta ed evidente, palese davanti a tutti gli uomini, là Dio ha deciso di parlare. E ha parlato per mezzo di questo strano uomo Giovanni, un uomo che parla nel deserto, che mangia locuste e miele selvatico, che si veste di pelle di cammello. Un uomo veramente, veramente particolare, ricorda l'israelita che sta camminando nel deserto per giungere nella terra promessa, ma ricorda anche la realtà dei profeti che parlano sempre in una condizione disagevole, dentro realtà assolutamente improbabili, che nessuno sceglierebbe come luogo o situazione per affermare o annunciare qualche cosa. Perché dico questo? Perché questo va ad interpretare, guardate che la profezia vuol dire questo, la profezia vuol dire che c'è la possibilità di prendere il tuo modo di vedere le cose e di trasformarlo interpretandolo. Che cosa dice questa parola che noi abbiamo ascoltato? L'inizio, questo incipit nell'anno decimo quinto, dice che anche nelle condizioni assurde della storia la Dio può parlare. Lo dice a te che se ti arriva una profezia, se ti arriva un annuncio, se Dio vuole fare qualcosa con la tua vita, tu metti avanti proprio tutti questi elementi. Ma siamo in una condizione sfavorevole, ma adesso è un momento veramente delicato, ma adesso ci sono tante preoccupazioni. Se noi cambiassimo i nomi di questi governanti o pseudo-governanti e ci mettessimo i nomi di quelli che stanno cercando di fare un'Italia non so come, veramente noi diremmo: Dio, ma veramente tu hai autorità dentro questa realtà in cui tutti vogliono un pezzo di autorità e pretendono di averlo e di reclamarlo persino? Dio, ma non sarà che noi stiamo nutrendo una speranza che non ha via d'uscita, mentre quest'altro nel frattempo si succhiano le risorse della storia? Dove ci hai lasciati? Dove ci hai abbandonati? Dov'è che ci siamo smarriti? Dove ti incontreremo, Signore? Dove ascolteremo una parola che ci rialza? La realtà che ci abbiamo intorno è veramente problematica, veramente contraddittoria, per non parlare di quella che è dentro di noi. Anche se intorno a noi ci sono realtà difficili, Erode, quello e quell'altro, dentro di noi ci sono due sommi sacerdoti, cioè non abbiamo un'adorazione autentica, non stiamo facendo un culto autentico. Perché? Perché siamo divisi, perché l'odio ci ha divisi a metà, perché la paura ci schiaccia, perché le voci di chi grida vendetta e vuole farci del male sono alle porte. Siamo in una condizione, potremo ascoltare la tua parola, saremo in grado di incontrarla, ce la faremo a vederla faccia a faccia, e quando ci guarderà ci sentiremo chiamati, convocati, eletti e salvati finalmente. Ma guardate come Luca definisce la figura di questo strano uomo Giovanni Battista. Vuole assimilarlo a tutti quelli che hanno parlato prima, a tutti i profeti, a tutto l'Antico Testamento. Ne fa quasi un uomo dell'Antico Testamento, come se fosse l'ultima pagina prima di aprire il volume della salvezza del Figlio di Dio, che il Figlio di Dio è venuto a inaugurare. Allora va a riprendere in mezzo alle pagine del passato Isaia, un profeta caro a Israele. Non era proprio solo un profeta di sventure come l'è stato Geremia, o un profeta così difficile come Osea, come altri. No, questo Isaia era veramente un fondamento della riflessione profetica e, se volete, anche teologica di Israele. Vi ricordate? Gesù, quando va nella sinagoga di Nazareth, quale libro apre? Quale rotolo? Isaia. Comprensibile. Un rotolo che parla, un libro che parla di lui. Un libro che delinea come sarà il volto del nostro Vendicatore e come lo si potrà aspettare e come lo si potrà riconoscere, proprio Isaia. Allora dice Luca, va a prendere il rotolo di Isaia e dice: perché questo Giovanni che viene ne ha parlato Isaia, guarda un po', dice: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Dice, dirà Gesù: ma chi siete andati a vedere nel deserto? Un uomo vestito in morbide vesti? Quelli stanno nei palazzi dei re. Come a dire, quale profezia voi andate a cercare? Una profezia bella, aggiustata, comoda, che è fatta per te, che ti cala addosso come un vestito proprio su misura, nel quale puoi muoverti bene, fare il tuo culto e vivere la tua fede intima come ti pare? No, voce di uno che grida in un luogo dove nessuno lo sente, nel deserto, voce di una profezia che si fa spazio dentro il vuoto che tu stai vivendo in questo momento, dentro la solitudine che tu forse vivi in questo momento, schiacciato, no? Dalle cose che senti dire. Preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. ripercorrete vie che conoscete, create strutture possibili, rendete pervie quelle realtà che si erano chiuse, rendete possibili tutti quei linguaggi che si erano incastrati dentro la storia di questo, di questa nostra esistenza, di questo tempo. Riaprite queste vie, riaprite queste possibilità, dice Isaia, riempiendo ogni burrone e colmando ogni monte e ogni colle, cioè eliminando ogni ostacolo. Ogni ostacolo. Se c'è una impossibilità, tu costruisci un ponte, cioè crea una struttura di salvezza. Vuoi sapere come si fa? Si fa così. Dov'è la tua difficoltà? Forse la tua difficoltà, forse, dico così, visto che ci arriviamo a Natale, Natale, sapete, è sempre un tempo un po' speciale per le nostre cose personali e familiari. Sicuramente ci sarà qualche burrone incolmabile, sicuramente c'è qualche colle che si erge e ti dice no, quest'anno a Natale tu non ci puoi entrare perché se non caschi nel burrone ti arenerai davanti a questo ostacolo. E sai pure come si chiamano questo burrone e questo collo. Allora questa voce profetica ti dice crea strutture che riescano a tenere questa contraddizione. Non ti preoccupare. Scavati una strada in mezzo a queste contraddizioni. Vai dritto. Guarda verso il Cristo che viene. Vai ad incontrarlo. E attendilo con speranza e con fede. I passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati. Perché? Perché questa è la promessa che sta chiusa come una perla preziosa dentro l'ostrica della storia in questo periodo di avvento. Perché si apre l'ostrica e ti dice ogni uomo vedrà la salvezza del Signore. Cioè anche te che stai schiacciato sotto realtà che ti stanno spingendo al giudizio, che ti fanno male in questo tempo, anche te vedrai la salvezza del Signore. E sai come la vedrai? Come una salvezza del Signore. Cioè non come una strategia possibile che puoi mettere in atto tu con le tue cose, ma come una salvezza che sovranamente Dio opererà, attuerà, renderà credibile, autentica, visibile e soprattutto praticabile. Allora Noi dormivamo mentre c'era il Salmo. Allora invece noi, tutta la Chiesa, in questo avvento possiamo dire quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare, era il Salmo di stasera, allora la nostra lingua si aprì al sorriso, la nostra lingua finalmente si sciolse in canti di gioia. Invece di mormorare, invece di pensare che Dio non ci aiuterà, invece di ricordare tutto quello che fanno i nostri nemici, invece di fare tutto questo, la nostra lingua ricomincerà a cantare, dirà sempre un salmo, un canto nuovo. E Agostino dirà un canto che ti farà vivere come un uomo nuovo, un linguaggio nuovo che non hai mai parlato, una logica nuova che non hai mai conosciuto, ma gli altri se ne accorgeranno, tutti lo vedranno. Tutti lo ascolteranno, tutti lo vivranno. La parola della speranza di questa che io voglio vivere, che consegno anche a te, la Chiesa dà anche a te perché tu la vivi, è questa: nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. È la sorte di Israele, è la sorte del Figlio di Dio, che nell'andare sulla terra se ne va dalla terra piangendo a causa del dolore inflitto dagli uomini, ma quando tornerà, tornerà con i suoi covoni, tornerà con le nostre anime salvate, tornerà con le nostre speranze finalmente portate a compimento, tornerà come un prode valoroso e noi con lui ci riconosceremo tutti figli, non più schiavi, non più lontani, non più schiacciati, tutti figli amati, perdonati, prediletti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi ci accingiamo ad incontrare il Signore della vita che celebriamo in ogni domenica e che attendiamo nella sua sfolgorante manifestazione nella notte santa del Natale, molte cose vengono contro di noi, mettono davanti ai nostri occhi orizzonti assurdi, realtà che ci fanno spavento. Da ogni parte, Padre Santo, noi non ti chiediamo di risolvere i nostri problemi, ma di darci lo spirito di sostenerli, una luce per comprenderli e tanta speranza e pazienza per attendere che si sciolga. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa. Come voce che grida nel deserto, annuncia ai tuoi figli la liberazione e la salvezza. Tra le orecchie chiuse di tanti uomini, di tanti lontani, di tanti ormai schiavi del sospetto, Padre Santo, possa la tua Chiesa essere testimone e martire in questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, quando ci accingiamo a venire incontro al tuo Figlio che viene, immancabilmente ci ricordiamo anche degli uomini che non amiamo o che non ci amano, come una ferita aperta e sanguinante, la loro memoria scava dentro la nostra vita e noi non abbiamo fatto nulla per cambiare. Non siamo riusciti quasi per niente a guarire questo male. E allora, Padre Santo, tu risanaci, ungici con il tuo olio di salvezza, medica questa nostra ferita e riconciliaci con quelli che non ci amano. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti gli uomini e donne che versano in questo tempo condizioni difficili, miserevoli, soprattutto a causa dei problemi economici, della salute e anche delle difficoltà familiari. In questo tempo, mentre aspettiamo, tu ci racconti la storia della salvezza e la attui dentro la nostra attesa, fa che si rinfranchi il nostro cuore e non si senta schiacciato dai molti pericoli. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, riaccendi nel cuore di questi tuoi figli il desiderio di incontrarti, di conoscerti, di mettere in pratica le tue parole, di vivere autenticamente e con gioia questa donazione. Padre Santo, metti a riparo questi tuoi figli da ogni pericolo, da ogni maleficio, da ogni cattivo pensiero. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.